Abbiamo ancora molte cose di cui dobbiamo parlare.
Un altro festival, Pazza Idea, che è partito già da qualche giorno.
Già da ieri, per l'esattezza, andrà avanti sino a domenica, con un sacco di incontri al ghetto, è in corso anche oggi. E noi abbiamo lì la nostra
Cristina Marras.
Cristina Marras, che oggi si è infilata di mattina tra i ragazzi che frequentano uno dei tanti workshop che tengono banco la mattina al ghetto, un workshop intitolato Back to the Future, e in questa stanza rumorosissima in mezzo ai ragazzi che facevano il workshop si è trattenuta per un po' a chiacchierare con loro. Io direi che mandiamo in onda il suo contributo e poi torniamo in studio per ascoltare altre interessanti incursioni della nostra Cristina da Pazza Idea.
Pazza idea, creatività, nuovi linguaggi e soprattutto coinvolgimento dei giovani. I giovani sono i 60 studenti delle scuole superiori riuniti in questa stanza, li sentite tutti e 60 in sottofondo. Sono qua per un workshop attesissimo, Back to the Future, il futuro degli oggetti. Un workshop a cura dell'Istituto Europeo di Design che in questa sesta edizione del festival ha proposto agli studenti delle scuole superiori un approccio di esperienza diretta. Ha chiesto agli studenti di partire dal passato per immaginare come sarà il futuro degli oggetti che popolano il nostro mondo, di fare questo attraverso strumenti grafici e social. Così come nel famoso film del 1985, Back to the Future, i ragazzi sono chiamati a reinterpretare graficamente oggetti, accessori, pubblicità, abiti e vestiti in chiave futuristica. Andiamo a curiosare. Come ti chiami?
Federica.
Federica, raccontaci il tuo oggetto, cosa hai scelto e come mai?
Allora, ho scelto una lampada, diciamo che era già molto moderna e ho deciso di fare delle linee più morbide comunque per riutilizzarla. Il colore prevalente è il nero, perché è un colore che va molto nel design attuale. Niente, l'importante è che sia funzionale.
Posso chiederti che materiali pensi di utilizzare per questo nero, per la parte che porta, diciamo, la luce?
Allora, per la parte nera diciamo che userei dell'acciaio, magari dipinto, comunque sia pitturato. Invece il resto è del vetro, con del vetro attaccato appunto a questo acciaio in cui c'è la luce.
A te interessa creare oggetti, lo vedi anche come una possibilità di lavoro futuro? Oppure è stato solo un metterti in gioco, una possibilità di partecipare a questo workshop?
Io ho intrapreso questo indirizzo anche nella scuola in cui sono, al liceo artistico appunto, però ho deciso di cambiare totalmente il mio indirizzo di studi.
Come mai? Posso chiedere?
Perché non era quello che mi aspettavo e comunque avevo già altri progetti in mente.
Vuoi dirci che tipo di progetti?
Vorrei insegnare nelle scuole elementari o materne.
È incredibile passare da una carriera apparentemente così artistica, così proiettata anche sull'io e anche molto individualista, a voler fare una cosa così bella e generosa come insegnare, soprattutto poi ai bambini più piccoli.
Sì, diciamo che è una cosa che ho sempre pensato di fare, perché tempo fa è venuta a mancare una figura molto importante per me che faceva appunto questo mestiere. Non mi sono però mai pentita del corso di studi che ho scelto, perché la formazione artistica secondo me c'entra molto anche con la pedagogia.
Bene, in bocca al lupo con la tua lampada, in bocca al lupo anche a tutte le tue colleghe che hanno preferito non dire la loro opinione. Mi sono adesso avvicinata ad un tavolo dove non so se per scelto o per caso tutti stanno lavorando a calzature. Io ho una passione per le scarpe. Chi mi vuole raccontare la sua interpretazione della scarpa del futuro? Come ti chiami?
Riccardo.
Raccontami un po' la tua scarpa, spiega.
Allora, noi dovevamo fare... abbiamo scelto le scarpe perché ci sembravano le più semplici da fare in chiave futuristica, diciamo. Le abbiamo rese in chiave vintage, trattenendo le parti più importanti di queste scarpe del 1963. E in chiave futuristica abbiamo modernizzato tutto, mettendo una calza che all'occorrenza si può alzare o abbassare e una banda magnetica al posto dei lacci.
Quindi in onore anche di Back to the Future.
Esatto.
Descriviamo la tua scarpa, mi ricorda un po' le scarpe comode, un po' ortopediche, quelle che hanno la punta molto larga. Che materiale useresti per farle?
Non lo so, ancora... sinceramente, devo parlarne con il mio compagno di lavoro.
Vogliamo descrivere qualche altra calzatura? Qua vedo uno stivale molto bello. No, lo stivale non vuole parlare, ecco un altro stivale qua. Come ti chiami?
Martina. Descrivici un po' la tua scarpa.
Allora, sto pensando a una scarpa che potrebbe essere appunto innovativa e quindi uno stivale alto che invece di essere, diciamo, compatto ha solamente una banda sotto il ginocchio e delle linee in pelliccia che lo tengono, che lo uniscono allo stivale che è un tronchetto.
Quindi si può mettere sia d'estate che d'inverno?
Sì, però più che altro in inverno perché l'abbiamo progettato in pelliccia e lo stivaletto sarà in pelle, quindi è più
pelliccia ecologica?
Sì, e potranno variare anche i colori, quindi ovviamente la pelle e la pelliccia cambieranno in base ai gusti.
Anche tu hai scelto la scarpa perché ti sembrava l'elemento più facile oppure perché hai una passione per le calzature?
No, mi piacciono le calzature, però sembrava anche la via più, diciamo, semplice per questo tempo che comunque era molto breve.
Grazie. Ecco, stanno dicendo che mancano 10 minuti alla fine del workshop. C'è qualcun altro che vuole raccontare il suo progetto?
E nessun altro vuole parlare del suo progetto, e li capisco perché questi sono gli ultimi minuti cruciali per dare il tocco finale agli oggetti progettati per il futuro. Ma niente paura, perché se siete curiosi di dare un'occhiata a questo futuro, così come immaginato dai ragazzi, a fare da cornice al workshop c'è anche uno shooting fotografico a cura di Luca Pinna, fotografo e docente dell'Istituto Europeo di Design. Così le foto dei progetti, ma anche dei loro autori, potranno essere ammirate sulla pagina Instagram della sede dell'Istituto Europeo di Design di Cagliari e delle scuole coinvolte. Per ora è tutto, io vado a ributtarmi a capofitto tra le sale, le presentazioni e i workshop di questa pazza idea.
E questo era il primo dei contributi che Cristina ci ha mandato dal ghetto. Il secondo invece è un incontro che in qualche modo si può collegare al discorso che stavamo facendo prima con Stefano Guzzetti, perché abbiamo accennato al tema della graphic novel, dell'influenza che Igor e la sua ricerca sul Giappone ha avuto su Stefano. Beh, qua si parla di un autore proprio di graphic novel, Renato Chiocca, stato incontrato dalla nostra Cristina Marras. Lui sarà di scena domenica alle 18.30 con un incontro molto atteso dagli appassionati. Sentiamo cosa ha raccontato alla nostra inviata.
Renato Chiocca, regista, sceneggiatore, lavora per il cinema, il teatro, la televisione, ma qui in veste di, permettimi di usare questa parola, fumettaro, perché presenta in prima internazionale, quindi anche prima nazionale, questo bellissimo volume scritto con Andrea Ferraris, che ha fatto i disegni, e Renato poi ci racconterà, ha fatto non solo i testi ma anche un po' la sceneggiatura del volume, intitolato La cicatrice, sul confine tra Messico e Stati Uniti. Inizio subito col chiederti, Renato, come mai la scelta di questo luogo geografico per raccontare una storia di confine, di passaggio di confini?
È diventato il confine tra Messico e Stati Uniti una metafora, un po' per cercare di capire i problemi dell'identità in senso globale. Se nel Mediterraneo ormai siamo abituati un po' a una cronaca un po' quotidiana su quello che accade, forse andare dall'altra parte del mondo ci aiutava a capire, anche a guardare con occhi diversi, quelli che sono i problemi, anche a volte giuridici e umani naturalmente, questo poi bisogna puntualizzare quando si racconta delle storie, anche rispetto all'Europa. Diciamo, siamo andati con Andrea Ferraris dall'altra parte del mondo per cercare di capire un po' meglio il nostro.
Siete andati anche fisicamente dall'altra parte del mondo?
Andrea Ferraris è stato invitato a Los Angeles per una mostra di un suo precedente fumetto che si chiama Cherubusco, già raccontava la storia della rivoluzione, delle battaglie che ci sono state tra la conquista dei territori da parte degli Stati Uniti nel Messico nella metà dell'Ottocento, e quindi l'opportunità è stata andare già a Los Angeles e allungarci a questo punto di un po' ci siamo spostati dalla California, siamo andati in Arizona, per andare fisicamente nel settore di Tucson, un po' nella zona che confina con Nogales. Nogales è una città che è divisa in due, come Berlino, divisa in due parti, una parte in Arizona e un'altra parte nello stato di Sonora, in Messico. Quindi il nostro obiettivo era attraversare il deserto dell'Arizona, che abbiamo attraversato insieme a delle associazioni che si occupano di accoglienza ai migranti, e poi siamo arrivati fino a Nogales.
Renato, ancora non ho letto questa graphic novel, che non vedo l'ora di leggere perché sono un'appassionata, però vista così dal punto di vista grafico e della scelta dei colori mi sembra un po' scura. Anche il contenuto sarà scuro? Ci dai un po' di speranza?
Il libro è diviso nettamente in due parti, il muro divide in due parti, anche il libro è diviso in due parti. Quindi una parte è Una notte al confine, e raccontiamo l'oscurità, la violenza, un caso, una storia realmente accaduta a Nogales, appunto, in cui la matita di Andrea riesce a raccontare la densità della notte. La seconda parte del libro è invece Un giorno al confine. Un giorno al confine invece ha un tratto più leggero, racconta di questa spedizione che abbiamo fatto con i Samaritani, un gruppo di volontari americani e messicani che settimana in settimana affrontano il deserto per aiutare i migranti che passano oltre il muro. Quindi sì, assolutamente, dopo la notte c'è il giorno.
Leggo dalla prima pagina, diciamo quasi la dedica del libro: We did not cross the border crossed us. Non siamo noi ad aver attraversato il confine, e il confine che ha attraversato noi. Qual è questo confine che c'è dentro di noi?
È un confine appunto sempre in discussione, ecco perché un po' immateriale. La sfida era cercare di seguire questo segno del muro per cercare di raccontare invece quelle che sono delle ferite interne che forse non hanno a che fare con la geografia. Nel libro si racconta anche di queste ferite emotive che magari ci si imbatte andando dall'altra parte del mondo, poi ci rendiamo conto che soltanto l'incontro con queste persone che abbiamo conosciuto e che speriamo che i lettori possano conoscere attraverso il libro, in qualche maniera ci fanno riflettere anche su quelle che sono le nostre esigenze emotive, le nostre urgenze per stare meglio in comunità, forse anche per lenire forse le ferite interne.
Renato, questo vuole essere un libro politico?
In senso esistenziale sì, perché forse bisogna soprattutto gli effetti di quelli che sono comunemente i fatti politici che riguardano quindi le comunità, poi si riversano sullo stato esistenziale delle persone. In questo caso noi queste persone le abbiamo trasformate in personaggi, noi compresi, quindi un po' ne abbiamo subito delle conseguenze. E diciamo il tentativo è di fare il processo inverso, e credo che questo debba fare l'arte, cioè far sì che si possa puntare alle conseguenze umane per poi prendere maggior coscienza e ritornare sul pubblico e sul politico.
Grazie.
Grazie a voi.
Sono le 18.54, questa è sempre Radio X con Extra Live nella versione del venerdì con Sergio Benoni e Andrea Prost. Ovviamente ci potete ascoltare anche domani mattina in replica, e poi i podcast che sono sempre gratuitamente scaricabili.
Ecco, tu pensavi di aver finito, anzi no. I nostri ascoltatori pensavano che avessimo concluso qui la nostra incursione a Pazza Idea con Cristina Marras, e invece tu hai ricevuto...
Avrei anche altri due mini contributi. Uno non posso insomma esimermi da farvelo ascoltare perché siamo riusciti insomma anche lì tra gli ospiti di Pazza Idea c'è Massimo Cirri è universalmente conosciuto per essere l'ideatore, il conduttore di una trasmissione che va in onda da tantissimi anni e che è Caterpillar su Radio 2. Però qui a Pazza Idea è stato invitato in veste di scrittore, di un libro dedicato alla radio.
Che parla proprio della radio.
Sette tesi sulla magia della radio, è un libro che è uscito l'estate scorsa. E quindi ci ascoltiamo questa
pillola.
E come
l'hai beccata questa pillola, Andrea? Raccontaci, dai.
Credo che ce l'abbia inviata il nostro Murru. Il nostro
uomo Murru, che è l'ufficio stampa del Festival Pazza Idea, che con i potenti mezzi delle telecomunicazioni e di WhatsApp ci ha mandato questo breve estratto.
Ci ha whatsappato
un Massimo Cirri doc. Ascoltiamo. se funziona.
Accidenti a WhatsApp.
La
funziona.
Radio sta bene, resiste ai cambiamenti, è molto vicina, perché la radio per sua natura è vicina alla vita delle persone. La radio funziona perché crea un legame, perché non fa sentire solo nessuno che non voglia scegliere la solitudine, perché la radio è nata per questo, per tenere le persone. Quando la radio era linea morse, linea appunto era soltanto morse, teneva in contatto le persone. Chi era sulla nave non era più solo rispetto a chi era sulla terra, e quindi questo legame, questa capacità della radio di creare un legame, a volte un legame forte, identitario, a volte un legame blando, fatto di ascoltare una musica, di sentire le poche parole che ci sono fra un brano e l'altro, però è la forza intrinseca della radio, essere in legame. Un legame sociale, un legame importante, un legame leggero, ma un legame. E quindi questo modello di sviluppo che ci è capitato, che fa della solitudine un punto chiave, avrà sempre bisogno della radio, e finché ci sarà radio ci saranno meno psicofarmaci.
Hai capito, Prost? Finché ci sarà radio la gente avrà meno bisogno di pilloline.
E lui parla con cognizione di causa, anche perché è uno psicoterapeuta. Quindi psicoterapeuta, conduttore radiofonico e scrittore. Insomma, non gli manca nulla. Grazie a Massimo Cirri.
Ecco, un altro personaggio invece dal multiforme ingegno è Salvatore Garau.
Salvatore Garau che insomma è stato un protagonista della musica negli anni Ottanta con gli Stormy Six, un gruppo storico, ma è un artista. È un artista
di fama ormai internazionale, fa mostre in giro per il mondo, fa delle opere gigantesche di arte astratta, molto belle.
E ultimamente, e questo sarà possibile, è possibile già da ieri vederlo proprio a Pazza Idea, si sta occupando di una cosa molto interessante, cioè sta producendo, c'è l'anteprima insomma della produzione di una serie di pale d'altare, proprio quegli oggetti di arte sacra, di cui però in realtà si sono perse le tracce, perché se noi oggi entriamo in una chiesa moderna, in una qualunque parrocchia, grande, piccola, anche in una chiesa importante, se vediamo cose realizzate di recente c'è da mettersi le mani nei capelli, perché in genere sono cose date a dilettanti dell'ultima ora che scimmiottano, non lo so, magari un'icona bizantina, con risultati veramente tremendi. E in realtà c'è una fortissima mancanza, anche se è vero che al Museo del Vaticano esiste una sezione di arte sacra contemporanea, e ci sono anche delle cose molto interessanti, però certo l'arte sacra contemporanea non ha certo l'impatto che aveva fino a 200 anni fa.
Ascoltiamo cosa ha raccontato Salvatore Garau al nostro amico Giuseppe Murru.
Ho aspettato, era 2 anni e mezzo che non dipingevo. Mi dipingo solo quando ho un estremo bisogno di dipingere. Mi sono dedicato infatti a fare un film e a scrivere, e quando ho avuto questa grande esigenza, l'idea è scaturita subito con questa idea del sacro, del mistico, queste pale d'altare, ma un sacro, un mistico che non riguarda solo il nostro pianeta, immaginando che cosa può succedere in un altro angolo della galassia. Esisterà il sacro, il mistico, o tutto si è concentrato solo sul nostro pianeta? E ho pensato di mandare avanti il mio lavoro di pittore, pittura di un pittore, in un momento in cui la fotografia e le installazioni, lo sento, è inutile negarselo, c'è molta stanchezza, non si sa più dove andare, e c'è molta anche approssimazione, si vuole colpire a tutti i costi, e invece ho pensato di muovermi di nuovo pensando all'intimità delle cose.